di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Innanzitutto buon anno, perché questa è la prima trasmissione del nuovo anno, anche se in totale è la 143esima puntata di Tutto un po', che vede la presenza del sindaco del comune di Gualdo Tadino, quest'oggi fra l'altro in studio, come ci aveva già promesso la settimana scorsa, e noi lo ringraziamo. Loro non sono solo, e ho con me il dottor Carletto Fiorucci, che ha 10 anni più di me, perché il sindaco era curioso di sapere la tua età. Allora, già gliel'ho detto, quindi hai 10 anni più di me, però non diciamo quanti, ecco, 10 più di me sicuro.
L'importante sono quelli che si sentono, che si...
Esatto. Poi la carta d'identità è una cosa lì che sta a significare.
Io conosco gente che è vecchia 30 anni e giovane 80.
È vero. Passate bene queste festività, l'ultimo dell'anno, hai festeggiato?
No, non ho fatto proprio niente.
Non hai fatto niente, perché...
Anzi, approfitto della presenza del sindaco, tanto faccio buon anno a tutti, buon anno anche al sindaco. Approfitto della presenza del sindaco per dirgli se è il caso di cessare in Italia questa mania di fare i botti tutto il giorno durante queste feste e non aspettare mai la mezzanotte sempre sotto le abitazioni. Non è il caso di fare in modo che venga a cessi questa barbarie.
Io non sono mai stato un appassionato, nemmeno quando ero bambino, adolescente.
No, all'estero fanno diversamente, organizza il comune, la piazza, i fuochi d'artificio, ma chi sparano continuamente tutto il giorno?
È vero.
Quindi è solo in Italia che c'è questa cosa, che poi tanto ci sono Napoli, anche da altre parti, ho sentito parecchi feriti, 180 feriti stanno, più dell'anno scorso,
sì,
quindi
purtroppo.
Io credo che questa cosa debba cessare prima o poi, non i fuochi d'artificio, che è giusto che siano in una piazza vicino al mare durante l'ultimo dell'anno, ma che ogni famiglia, ogni bambino si metta a sparare tutto il giorno vicino alle case, diventa insomma una cosa insopportabile e poi pericoloso, perché un conto sono i fuochi d'artificio, un conto sono le bombe, quelle che sparano, no? Che
possono... Non è colpa dei bambini,
no,
dei
ragazzi, è colpa dei genitori, ovviamente, no? Che consentono queste cose.
Episodi a Gualdo non è accaduto nulla.
No, piccolo, per fortuna non è accaduto nulla, ma in altre parti c'è chi ha perso un occhio, chi ha perso delle dita, delle mani, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa grave. Ma a parte questo, sindaco, speriamo che la gente ogni anno diventi più civile. Vorrei dire che abbia meno soldi per comprare i botti, visto che tutti si lamentano che c'è la crisi, però i botti ne comprano una marea, e questi costano cari, non è che costano una stupidaggine,
Ma ripeto, io non sono mai stato un appassionato e con me non hanno mai fatto profitti, perché è una cosa che non mi piace, quindi non l'ho mai comprato in vita
mia. A parte il piacere, ma insomma diventa una cosa insomma un po' incivile, non a mezzanotte, nei fuochi d'artificio, parlo dei botti fatti sparare durante
come tutto tutte
il
le cose, il troppo stroppo.
Esatto. Allora sindaco, siccome siamo nel nuovo anno, prima abbiamo chiesto a Natale, mi pare poco dopo Natale, la consuntivo dell'ultimo del questo 2022, e adesso che siamo nel 2023 dovrei farci una specie di preventivo di quello che accadrà nel 2023.
Allora, premesso che non c'ho la palla di vetro né la bacchetta magica, quindi non riesco a prevedere il futuro, però intanto vi dico che c'è una notizia di pochi minuti fa, quindi siete i primi a saperlo. Stamattina è arrivata il decreto, l'ultimo tra l'altro, del commissario Legnini, che come sapete è stato ieri si è sostituito da, tra l'altro, un ex mio collega, ex sindaco di Ascoli, Guido Castelli, e il decreto che sancisce l'avvio dell'iter per la ricostruzione, la rimessa in pristino dell'ex IPC per un importo di 2.900.000 euro. Quindi da oggi possiamo dare formalmente il via anche a questi iter di recupero, tanto per dirne una recentissima di pochi minuti. Però poi sarà sicuramente un anno impegnativo, perché tra il PNRR che dovremmo portare avanti, per fortuna abbiamo avuto importanti finanziamenti, tra interventi e investimenti che da anni aspettano di partire e che sono ragionevolmente certo che riusciremo a far partire, quindi sarà un anno impegnativo, ovviamente non riusciremo a finire tutto perché sapete benissimo, quindi io non intendo fare un programma per le prossime elezioni, anche perché non mi ricandido, non è questo il tema. Punterò molto di più a fare in modo che questi investimenti possano essere utili, come diceva qualcuno molto più importante di me, molto più che ha avuto ruoli molto più importanti del mio, per le prossime generazioni.
Ecco, perché... parleremo ancora delle cose future da realizzare, se non quest'anno, magari nel prossimo anno, nei prossimi anni, anche se tu non sarai più sindaco, qualcosa partirà.
Però partiranno quasi tutti in quest'anno.
Volevo chiedere, sindaco, visto che hai accennato al fatto che tu non ti ricandiderai, ma il Partito Democratico, che adesso trova anche in difficoltà perché tocco sondaggi, insomma, non è certo da stare allegri, ma avete già pensato a una figura che potrà sostituire la tua carica oppure
ma
no?
Sì, sicuramente una figura ci sarà, questo è certo, però io penso che dovremmo, per quanto mi riguarda, concentrarci sul lavoro amministrativo da portare avanti e poi ovviamente ci saranno delle novità, perché tra l'altro il sistema elettorale sarà
diverso.
E quindi anche questo è un aspetto che andrà valutato rispetto alle scelte che si faranno.
Vince chi prende più voti, così.
Chi prende un voto in più, e ci sarà una sola lista, quindi solo 16 candidati, non più liste a sostegno di un candidato, certo. E quindi anche questo influirà molto rispetto alle scelte che si andranno a fare. Io dico soltanto questo, ovviamente non sarò io a scegliere, chissà, saranno i cittadini a scegliere il mio successore o la mia, se sarà una donna vedremo, però una cosa la dico molto chiaramente: noi dobbiamo puntare a rafforzare lo spirito di coalizione che ci ha guidato in questi anni, che è stata sicuramente una strategia vincente anche dal punto di vista amministrativo. E poi il 10 faremo la conferenza a cavallo fra vecchio e nuovo anno, vi accorgerete dei numeri consistenti rispetto agli investimenti nei diversi campi, e quindi io penso che stiamo portando avanti, nonostante il periodo sia veramente credo il peggiore dal dopoguerra, sotto tutti i punti di vista, economico, sociale, della tenuta proprio delle comunità, però noi dobbiamo ripartire da lì e cercare di allargare questa compagine e individuare la figura che può guidare al meglio una compagine composita che comunque ha dimostrato di sapere e volere stare
prima,
insieme.
Prima di chiudere questo blocco, Enrico, volevi fare una domanda prima di chiudere questo blocco, questo primo blocco.
Volevo rimanere su questo tema e poi entreremo anche sulle problematiche riguardanti il territorio. Ecco, ci sarà quindi una lista sola, hai detto, e ci saranno forse due, al massimo tre candidati, non ci sarà più il ballottaggio, cambieranno anche i consiglieri comunali, saranno di meno, oppure il nostro comune prevede quel numero di consiglieri e non di assessori?
No, il numero di consiglieri e assessori rimarrà identico, perché la riduzione scatta sotto i 10.000 abitanti, quindi non abbiamo problemi da questo punto di vista.
In merito alle problematiche del partito, qui è più le liste civiche, quindi conta più la persona rispetto al partito.
A livello amministrativo, ecco, di norma, storicamente, no? Abbiamo vissuto nella storia, no? Ribaltamenti.
Tu sei un esempio, sei un esempio.
E quindi, ripeto, dovremmo fare delle scelte importanti che tengano conto sia di una coalizione deve essere comunque composita e possibilmente più ampia di quella che attualmente guida la città, e con l'individuazione di una figura che possa guidare appunto una coalizione che abbia questi requisiti.
Prima di chiudere, Enrico aveva accennato ai cambiamenti che ci possono essere essendo scesi sotto i 15.000 abitanti, no? Per quanto riguarda le elezioni, ma rimangono costanti i consiglieri e il numero degli assessori,
sì.
Ma a livello dei contributi da parte dello Stato cambia qualcosa?
Ma noi abbiamo visto, ad esempio, nei bandi PNRR piuttosto che in quelli europei, il range è molto ampio e la nostra forbice è dai 10 ai 30 mila, quindi non dovrebbe cambiare
non deve cambiare nulla.
Enrico, facciamo la pausa.
Sì, esatto, dopo.
Un po'.
Allora, sindaco, noi dovremmo farti anche domande cattive, perché sennò qui dicono
Beh, allora comincia, vediamo.
È un po' difficile fare domande cattive a Massimiliano, ma comunque.
No, c'è la querela ancora. Allora faccio io dei parcheggi, ci sono multe a raffica di tutti, soprattutto i commercianti del centro che parcheggiano in periferia, diciamo, lungo le mura, e vedono comunque il tagliandino della contravvenzione.
Ma allora, io ieri ho letto una notizia del comune di Gubbio che ha ampliato quasi del 30% le strisce blu, con una motivazione che è la palissiana, cioè più c'è il ricambio di auto e più sono fruibili anche gli esercizi commerciali. Vi do anche in questo caso due numeri. Noi siamo partiti nel mese di agosto, mi pare, o luglio adesso, e la prima settimana avevamo poco più di 300 auto al giorno che si intercambia. Oggi siamo arrivati al triplo, quasi 900 auto in un giorno che sostano sulle strisce blu. Questo che significa? Ci sono 900 veicoli che vanno e vengono in centro storico, e credo che sono numeri che non avevamo mai visto da qualche anno, io credo. Quindi io comprendo che, tra l'altro, io ci parlo ai commercianti e la stragrande maggioranza mi dicono che hanno aumentato il proprio giro d'affari perché ci hanno più persone che vanno nei loro negozi, quindi segno evidente. E poi, tra l'altro, sempre facendo il paragone con i nostri cugini, ho visto le tariffe e quindi, mentre noi con 10 centesimi parcheggiamo 40 minuti, a Gubbio la prima mezz'ora costa 60 centesimi e un'ora ne costa 1,50 euro, mentre qui un'ora ne costa 1 euro. Quindi, come dire, non dobbiamo fare i paragoni, perché noi pensiamo di essere sempre meno degli altri, però invece non lo siamo, perché i numeri testimoniano che tutto si può migliorare, ovviamente, e ci mancherebbe altro, però stiamo sfiorando le 1000 auto al giorno che sostano in centro, e quindi queste persone da qualche parte andranno, presumo.
Senti, sindaco, ma tu hai parlato delle tariffe, no? 10 centesimi, 40 minuti e 1 euro un'ora. Per soli 20 minuti di differenza uno paga 1 euro invece di 10 centesimi.
No, un'ora in aggiunta.
Ah, in aggiunta?
Certo.
In aggiunta. A 40 minuti.
In aggiunta, ovviamente.
No, diciamo che il prezzo è decisamente basso. Solo che, ecco.
Qualche multa è stata fatta, però. Anche se
Chi lavora in centro, non è residente, però non potrebbe avere delle agevolazioni. Magari sai che c'ha un negozio e lascia la macchina, chiaramente non in centro, ma lungo le mura. Ecco, perché deve essere tartassato?
Ma questo lungo le mura, francamente, è la prima volta che lo sento. Che viene quindi adesso farò una verifica, perché francamente questa cosa mi sfugge. Però ripeto, noi adesso, fra l'altro, abbiamo in serbo, oltre ai lavori che dovranno, adesso ci siamo fermati per le festività, quindi subito dopo il 6 o forse dopo il 15 riprenderemo, quindi il centro verrà ripavimentato a San Pietrino, toglieremo l'asfalto, e poi è nostra intenzione cercare di incentivare le attività in centro storico. Noi abbiamo fatto per 3 anni un bando per gli arredi che ha avuto un successo alterno, e quindi quest'anno stiamo studiando una formula diversa che possa prevedere un sostegno per investimenti globalmente intesi, quindi che non siano solo arredi o ombrelloni.
Sindaco, hai parlato di San Pietrini. Noi abbiamo un ricordo, diciamo, non molto felice per quanto riguarda San Pietrini a Gualdo. Ricordi, sono saltati più volte, il lavoro è stato fatto male in passato.
Beh, noi c'avevamo la pietra indiana, che non era proprio il massimo per la carrabilità.
Quest'anno le cose l'hanno fatte a regola d'arte, voglio dire, non è che dovremmo tornarci più volte oppure ritoglierli come abbiamo fatto in passato.
Allora, noi
abbiamo asfaltato perché i San Pietrini non reggevano, ecco.
Ma non reggevano per due ordini di motivi: uno, perché la pietra è pietra, e quindi quando è carrabile, col tempo si allenta, gioco forza, no? Era diversi anni, anzi qualche decennio, erano posizionati. E il problema del nostro centro era stato questa pietra indiana che era sottile, quindi facevamo una specie di pianoforte, no? Sì. Ogni volta che... E quindi adesso sia con materiale, i bordi strada verranno fatti con questo materiale innovativo di Saxagualdo, che è questo San Pietrino in ceramica, ingresso porcellanato, mentre la serie stradale verrà fatta con il San Pietrino originale, perché così anche la sovrintendenza ci ha autorizzato. E quindi questo già porterà un miglioramento, però ripeto, già per queste festività abbiamo visto due o tre attività che hanno riaperto, seppure con store temporanei, che da quello che so, perché ci ho parlato, hanno avuto un grande successo. Quindi questa riprova di cosa? Che la differenza fra un centro storico e un centro commerciale lo fa la qualità del prodotto. Certo. Se tu devi andare in centro storico, devi trovare
anche la specializzazione.
Esatto, devi trovare cose che non trovi in un centro commerciale, quindi hai piacere in andare in un centro storico, ovviamente deve essere bello, accogliente, pulito, eccetera, eccetera.
Sindaco, per quanto riguarda invece il lavoro che ha iniziato su il del marciapiede del cimitero, quando verrà terminato questo?
Ah, civico cimitero di San Fagondino. Sì, sì. Ah, lì siamo prossimi, anche lì c'è stato un fermo per le festività, siamo prossimi alla conclusione, quindi avremo anche lì...
È tutto finanziato, io
ne... è tutto finanziato e fermo causa festività. E quindi avremo la pubblica illuminazione finalmente e il marciapiede per le persone che vanno al cimitero, e una volta finito il marciapiede ovviamente verrà rifatta anche la sede stradale, perché verrà completato il lavoro.
Noi parliamo sempre di centro storico, però il comune ha anche le frazioni, ecco, ci sono frazioni un po', non dico dimenticate, ma che hanno avuto di meno rispetto ad altre, perché il pensiero è rivolto appunto al centro, a fare bello il salotto, e qualcuno magari si è perso per strada.
Ma sicuramente ci sono tante cose da fare, però a noi hanno sempre detto che eravamo quelli del catrame elettorale, invece credo di poter dire che noi abbiamo... tenuto a cuore anche il territorio, e questo anno sarà un anno in cui, ad esempio, problemi atavici come quelli di Caprara, sì, no? Dove insiste un'area che deve essere sistemata, troveranno soluzione grazie anche all'impegno di un tecnico locale che ha fatto una ricerca veramente importante e ha ricostruito, e quindi siamo nelle condizioni oggi, fra qualche settimana, di poter iniziare anche lì, così come in tante altre parti del territorio. Cioè abbiamo Gaifana che deve essere sistemata, tutte le aree ex container che andranno a completamento, e poi grazie al PNRR, ad esempio a Cerqueto, faremo un polo scolastico degno di tale nome, perché costruiremo un asilo nido nuovo, più grande, e una sala polivalente a servizio della scuola e della Proloco. Quindi, come dire, tante cose che riguardano le frazioni in questo caso, piuttosto che...
Sì, ma hai accennato che quella sconcezza della rotonda di Rigali sarebbe stata risistemata, è vero o no?
Allora, la rotonda di Rigali è oggetto di confronto con la provincia, perché non è di nostra proprietà, quindi non possiamo intervenire, però anche lì c'è una novità, nel senso che il 1 febbraio noi firmeremo il contratto con ERA, che è l'azienda che si è aggiudicata per oltre 7 milioni di euro l'efficientamento di tutta la pubblica illuminazione del comune. E quindi lì, come finalmente a San Pellegrino, avremo rotonde illuminate, più sicure, che hanno anche la possibilità di essere arredate, perché sennò al buio arrediamo le rotonde. E quindi, siccome sono tutte di competenza provinciale, approfittando di questa opportunità che ci abbiamo per avere servizi aggiuntivi da chi si è aggiudicato la gara, stiamo cercando di fare in modo che anche quella rotonda possa trovare, come dire, maggiore sicurezza.
Quella rotonda... Non è giunta una parola, inutile e pericolosa. Due parole.
Concordo.
Vabbè, quindi. Sotto una delle colpe, perché non c'eri. Concordo. Non c'eri quando è stata realizzata quella rotonda, quindi non possiamo darti delle colpe.
Vogliamo un attimo fare una pausa,
vuoi.
E poi andremo.
No, il sindaco, hai una preferenza musicale, sindaco?
Non so. Io sono andato l'estate scorsa a un concerto con mia figlia che c'ha 15 anni e so che questo cantante va fortissimo.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Dopo quasi due mesi di stop torna in campo la Serie A. Oggi si disputeranno tutte e 10 le partite della 16ª giornata a partire dai lunch match Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria per arrivare ai posticipi delle 20:45 Udinese-Empoli ed Inter-Napoli. Impegno allo Zini di Cremona per la Juventus di Massimiliano Allegri, mentre la Lazio farà visita a Lecce, Roma all'Olimpico con il Bologna, Atalanta attesa dallo Spezia. Completano il programma Torino Verona e Fiorentina Monza. Gennaio intanto può essere il mese decisivo per il futuro di Skriniar in scadenza con l'Inter a giugno. I nerazzurri vogliono infatti sapere con anticipo le intenzioni del giocatore ed attendono una risposta entro la fine del mese. Il club nerazzurro considera l'offerta di rinnovo da 6 milioni ormai decaduta. Sono previsti incontri nei prossimi giorni. A prescindere dal rinnovo o meno a gennaio, però l'Inter non lo cederebbe in questa sessione di mercato anche se decidesse di non prolungare. Sullo sfondo il Paris Saint-Germain interessato al giocatore dalla scorsa estate e l'Inter si muove anche per il rinnovo di De Vrij, altro giocatore in scadenza. I nerazzurri hanno offerto un biennale con più tempo a disposizione per la risposta. A Riyadh ieri è stato il giorno di Cristiano Ronaldo, l'attaccante portoghese, nuovo giocatore dell'Al-Nassr, è stato presentato alla stampa e ai tifosi al King Saud University Stadium. Presente a Riyadh anche la compagna Georgina e i figli. Ronaldo ha parlato proprio del supporto della famiglia perché, ha sottolineato, questa è una sfida non solo calcistica ma anche per cambiare la mentalità delle nuove generazioni. In Europa ho vinto tutto, lì il mio tempo era finito, ha aggiunto. CR7. In chiusura uno sguardo all'NBA, Antetokounmpo si regala il massimo in carriera con 55 punti, più 10 rimbalzi e 7 assist, secondo KO più pesante di sempre nella storia di Boston, che incassano 150 punti dai Thunder, che mandano ben 5 giocatori oltre i 20 punti. Finale in volata tra Jazz e Kings, vincono i californiani, trascinati da uno splendido Fox, autore del canestro decisivo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Appuntamento a più tardi.
Di tutto un po'.
E siamo ancora qui con Di tutto un po'. Ringraziamo naturalmente il sindaco di Gualdo Tadino che stamattina, prima trasmissione del nuovo anno, è qui in diretta in studio. Allora io voglio cominciare questo nostro discorso di questo blocco con il sindaco per dire: l'ultimo dell'anno la RAI l'ha fatto a Perugia, uno spot promozionale per tutta l'Umbria, mancava però la città di Gualdo, forse anche Gubbio è stata toccata ma in maniera marginale. Come mai non c'è stato un accordo, oppure hanno pensato soltanto quelli della RAI a far vedere le bellezze che ritenevano più interessanti?
Non penso che la RAI abbia agito di imperio. Hanno fatto vedere Montefalco, che sappiamo è da dove viene la nostra presidente. Non c'era Umbra addirittura,
sì, ecco.
E sappiamo da dove viene un sindaco onorevole.
Sì.
Come dire, so che i nostri,
cioè,
io stavo a Gubbio,
Citerna,
bravo. Quindi come dire, diciamo che l'hanno un po' apparecchiata. Secondo me, non voglio fare polemiche inutili, ci mancherebbe altro, però è chiaro che il nostro territorio in generale è stato dimenticato. E secondo me ha torto, perché come dire, con tutto il rispetto di Citerna, Paciano e Nocera Umbra, credo che questa fascia avesse qualcosa da far vedere, no? In diretta TV a dai 5 ai 7 milioni di spettatori a seconda, quindi purtroppo è stata una mancanza, ma vabbè, siccome ho letto che si sta già lavorando per ottenerla anche il prossimo anno, speriamo che il prossimo anno avremo lo spazio necessario, che ci è stato tolto quest'anno.
Quindi i sindaci non vengono interpellati?
No, assolutamente,
quindi,
assolutamente
è soltanto il Comune di Perugia?
Assolutamente no, ma il Comune di Perugia è la Regione Lunga.
Parliamo di cose grandi a cui già hai accennato per quanto riguarda un nostro fiore all'occhiello, che tu sai che è la Rocchetta. Iniziano i lavori, la stemmazione, si completeranno entro quando quelli della Rupe e poi quando inizieranno i lavori della Rocchetta per la riqualificazione di tutta la zona.
Allora, il primo straccio della Rupe, cioè i cantieri stanno lavorando, quindi la fine lavori è fissata al massimo per il 30 di aprile di quest'anno, quindi il primo straccio dovrebbe essere concluso fra fra pochi mesi.
Ma il primo straccio che riguarda? Il primo straccio
riguarda il passaggio da rischio alto a rischio medio, e quindi questo, una volta collaudato, potrebbe già consentire il transito, ma non lo stazionamento. Quindi la sera si vuole passeggiare, si potrà, una volta collaudato il lavoro, passare a piedi, quindi tornare nell'area anche sopra. E mentre per quanto riguarda, come vi ho detto, i lavori della valle seguono un doppio binario. Uno è quello più complesso della mitigazione del rischio idraulico, per evitare che succeda quello che purtroppo è già successo. E lì c'è una procedura in stato avanzato sullo stato di verifica del progetto rispetto agli interventi, e quindi confidiamo che in qualche mese la procedura si chiuda e si possa partire con le opere. Mentre l'altra parte degli interventi, che riguarda la parte bassa, di proprietà quasi esclusivamente privata dell'azienda, noi abbiamo sollecitato non solo l'azienda, che devo dire, anzi, sta sollecitando noi, perché vuole partire con gli interventi, quindi, ma abbiamo sollecitato anche in questo caso le strutture regionali per le verifiche del caso, rispetto a tutta una serie di vincoli che quell'area, come sapete, c'ha. E per poi partire. Tra l'altro lì gli interventi saranno molto rapidi, perché si tratta di demolire gran parte di tutti i fabbricati che ci sono, perché ormai non servono più, quindi è una grande opera di ripristino ambientale, che è la cosa più importante, con la creazione di un'oasi naturale e di un punto di ristoro a servizio.
Ecco, ma i tempi, sindaco?
Ma ripeto, non appena confidiamo di avere le risposte entro la prossima settimana rispetto ai vincoli, e poi, siccome quella è tutta competenza nostra rispetto al rilascio delle autorizzazioni per le demolizioni e per gli interventi, credo che potremmo andare abbastanza spediti. L'obiettivo ovviamente è quello di riconsegnare almeno la parte bassa fruibile e rinnovata entro l'anno corrente, massimo inizio dell'anno prossimo.
Senti, sindaco, ma tanto per mettere il dito nella piaga, i rapporti con la comunanza di Gualdo come sono adesso rispetto al passato? Peggiorati, migliorati? Avete un minimo di dialogo oppure no?
Ma come vi ho sempre detto, per dialogare bisogna essere almeno in due. E se uno è da solo, dialoga con se stesso. Cioè, quindi,
no, perché vedo che c'è sempre un presidio sulle fontane basse. Sulle fontane basse è sempre in presidio della comunanza.
La
no?
risposta è che purtroppo non si riesce a dialogare, se non purtroppo nelle aule giudiziarie, quindi diventa complicato parlare con chi non vuol parlare. Però ripeto, noi dobbiamo fare quello che è possibile fare data la condizione, e è possibile agire nell'area di proprietà privata, e quindi nell'area di proprietà privata agiremo e faremo quello che è possibile fare.
C'è nuova vita, possiamo dire, per l'ESA, cambierà, entrerà in un'altra società. Ecco, puoi spiegarci bene quello che accade?
Dal 1 gennaio tutti i 14 comuni dell'ex AT1, cioè i comuni dell'Alta Umbria, per sintesi, vedranno gestire il servizio da questa società che si è aggiudicata la gara per i prossimi 15 anni, che è una società locale, quindi questo già ci tranquillizza molto, che conosciamo, che è una società di Città di Castello, quindi, rispetto alla quale, essendo noi società municipalizzata, partecipata al 100% dal comune, quindi interamente pubblica, abbiamo chiesto la possibilità di continuare a gestire in proprio la nostra area di competenza, e questa cosa ci è stata accordata. Quindi nelle prossime ore / giorni sigleremo formalmente l'accordo per i prossimi 15 anni, che consentirà ad ESA di continuare ad operare nel suo stretto ambito di competenza, ovviamente senza aggravio di costi rispetto al servizio, essendo i costi tabellati dalla gara, quindi quelli devono essere, non possono essere altrimenti.
L'assessore alla sanità, proprio da lunedì prossimo, ci sono nuovi codici per l'ingresso al pronto soccorso. Voi sindaci mi sembra che siete stati un pochettino perplessi.
Un in più ce n'è, no?
Sì, però ci sono delle nuove regole. Ecco,
noi sindaci, hai detto bene, siamo molto perplessi dallo stato in cui versa la sanità regionale. 200 milioni di debito, certificati, liste d'attesa ormai non si sa bene se e come un giorno riusciremo a recuperare, cittadini che per fare prestazioni ambulatoriali vengono sbattuti a 100 km di distanza dal proprio luogo di residenza. Quindi è evidente che ci sono dei problemi, e dire c'è stato il Covid è una mezza verità, perché il Covid purtroppo c'è stato in tutto il mondo e non tutte le regioni si trovano nelle nostre difficoltà. Quindi è evidente che c'è stato qualcosa che non ha funzionato, ripeto, lo dico perché lo certificano i numeri e lo stato di difficoltà. Non è un caso che si vocifera anche di un possibile commissariamento della sanità regionale, proprio perché se non si riesce a invertire la rotta ci vuole un provvedimento forte. Però adesso, ripeto, non è mia intenzione fare polemica. Inserire un codice nuovo secondo me è come dare un'aspirina a un malato terminale, cioè non è che ci risolve il problema. Bisognerebbe accelerare, e questo è un tema che riguarda anche noi, rispetto a una riorganizzazione complessiva della sanità regionale che veda le prestazioni territoriali sempre più potenziate e al servizio dei cittadini. Perché uno, se deve, me per primo, deve andare a fare un intervento in un ospedale, è chiaro che l'ospedale alla fine te lo scegli pure, no? Ancora, per fortuna, certo, in Italia. Certo. Ma se devi andare a fare un TAC, preferisci andare sotto casa piuttosto che andare a Orvieto o a Città di Castello. E quindi è questo scatto che andrebbe fatto, che non mi sembra che sia alle viste, ecco. Poi i codici sì, ma non credo ci risolvano il problema, per questo siamo un po' preoccupati.
Ecco, ma i tempi d'attesa, sindaco, per quanto riguarda le prestazioni di cui parlavi, sono lunghissimi in tutta Italia, non solo nella nostra zona, non solo nell'ospedale di...
Beh, ci sono modelli, siccome noi abbiamo fatto una cosa secondo me cervellotica, cioè abbiamo creato 20 sistemi sanitari regionali perché ogni regione sì, ha la sua autonomia. Ci sono regioni che stanno andando bene perché hanno appunto una struttura organizzativa che è ormai datata, ovviamente, perché non è che dall'oggi al domani i soldi, però bisognerà pur cominciare. Io faccio questo esempio sempre con il mio collega di Castiglione del Lago, no? Tra l'altro un mio carissimo amico. Adesso fanno questa battaglia per la difesa dell'ospedale di Castiglione del Lago, legittima, e ci mancherebbe altro. Però io credo, e glielo ho detto e lo dico in questa sede pubblicamente, che rischi di diventare una battaglia di retroguardia. Perché? Perché l'ospedale di Castiglione dal punto di vista strutturale è vecchissimo. Non credo che un cittadino di Castiglione del Lago, se deve operarsi, vada all'ospedale di Castiglione del Lago, ma piuttosto almeno al Silvestri, almeno, se non da altre. Quindi ho detto, lì secondo me andrebbe fatta una battaglia per la riconversione di quella struttura in una struttura dove trovi ad horas servizi specialistici di alto livello subito. E quindi un cittadino ha bisogno di fare un primo intervento di pronto soccorso piuttosto che l'TAC, piuttosto che non so bene cosa, e trova lì sotto casa. Ma un ospedale coi reparti non c'ha senso certo. E quindi io di questo credo che dobbiamo parlare se vogliamo riorganizzare la sanità nella nostra
quello vita. Che dovrebbe accadere per le palazzine del vecchio ospedale in centro a Guadalupadino, in pratica questa.
Ma allora lì, no? Lì siamo ormai alla redazione, come si direbbe, perché abbiamo stanziati e deliberati 6.581.000 euro che provengono dall'ex articolo 20, che è una legge dello Stato, che è un riparto per le regioni che sono dedicati all'edilizia ospedaliera. E quindi è un finanziamento che ci mette in sicurezza anche rispetto al PNRR, che ha, come dire, tempistiche molto stringenti che noi non riusciremo a rispettare. Quindi sono soldi veri, ai quali si aggiungono i 2 milioni e mezzo che erano già stati stanziati, quindi abbiamo 9 milioni di euro. C'è ad oggi un piano di recupero anche interno che prevede ospedale di comunità, quindi 30 posti letto per degenze brevi, più un hospice, cioè per le cure palliative e i malati terminali, con l'utilizzo di gran parte del patrimonio immobiliare che non ho fatto io, ma che hanno fatto le strutture tecniche e mediche della ASL, che è stata delegata dalla presidente della giunta regionale e dell'assessore regionale. Quindi ad oggi abbiamo tutte le condizioni per andare avanti. Io ho sempre detto che non mi interessava cosa, ma bisognava partire. Credo che oggi abbiamo risorse certe, una idea progettuale che comunque prevede il riutilizzo anche delle due palazzine, perché abbiamo i soldi e quindi, come dire, non dobbiamo più venderle o alienarle, quindi, e quindi possiamo fare un lavoro, e con 9 milioni, così mi è stato detto, perché io non sono un esperto alle strutture tecniche e dirigenziali dell'ASL, queste risorse sarebbero sufficienti per fare tutto, non per stralci.
La prossima settimana il sindaco terrà la conferenza stampa di fine anno, l'ha allungata un pochettino, spiegherà anche le problematiche che ci sono state, dirà anche forse i nomi per il premio Beato Angelo, no, lo scopriremo
sicuramente.
Io chiudo con questa, diciamo, domanda, che come sono i rapporti, come sono stati in questi anni di tua sindacatura i rapporti con le opposizioni, i rapporti costruttivi, oppure hai visto soltanto muri?
Io, tra l'altro, essendo noi un comune piccolo, abbiamo anche rapporti personali, sì, certo, consolidati, sì, con molti dei consiglieri di opposizione, con alcuni sono andato a scuola insieme, mi sono frequentato per anni, quindi, come dire, io so distinguere l'aspetto politico da quello personale, quindi per me sono tutti persone che rispetto e non la pensano come me, ma viva Dio, questa è la democrazia, e ci mancherebbe altro. E io ho avuto sempre un rapporto molto franco, corretto, trasparente, e credo di aver avuto la fariglia in questo caso, quindi non ci sono, ovviamente siamo su posizioni diverse, viva Dio, però non c'è come dire un astio tale da incrinare i rapporti personali.
È stata un'opposizione costruttiva, insomma, via, possiamo dirlo.
È stata un'opposizione che secondo me, adesso non gli vorrei dare un suggerimento per l'ultimo anno, che poteva essere più incisiva, no? E, purtroppo, per esempio, durante il Covid è sparita, non ho più, per due anni, no? Non ho più sentito nessuno, né nella buona né nella cattiva sorte, quindi, e questo non aiuta, perché uno stimolo serio e importante dell'opposizione aiuta anche ad avere maggiore capacità di governo, perché, no, se c'è qualcuno che ti pungola, sei più stimolato.
Siamo in chiusura, dobbiamo chiudere, e noi ci rivedremo con il sindaco per stavolta attraverso il telefono l'11, avremo anche le notizie fresche, naturalmente.
Avremo notizie anche.
Ancora non sei in grado di dirci chi saranno i premiati del
non è che non sono in grado, non posso dirlo.
Non può dirlo.
Non lo sanno nemmeno gli interessati. Quindi delibereremo martedì. Quindi, come ormai è tradizione, prima di deliberare.
Più di uno i premiati, per questo lo puoi dire.
Beh, ci sarà il premio Beato Angelo, quindi che sarà uno, ovviamente. Certo. Poi ci sarà un premio alla memoria. Ah. E poi ci sarà una menzione speciale anche quest'anno, quindi saranno tre figure che verranno premiate. Questo ve lo posso dire.
Bene, ringraziamo il sindaco, auguriamo ancora buon anno, buon lavoro, perché deve andare al lavoro adesso in comune. E noi, ricordo, ci risentiremo la prossima settimana, come ha detto Carletto, l'11 gennaio, mercoledì, e sempre con il sindaco al telefono.
Lo ringraziamo di aver partecipato con noi in diretta per tutta la trasmissione.
Sono io che ringrazio voi, perché tra l'altro io, sapete, che amo molto stare fuori dal palazzo, quando vado a fare la spesa, ok, mi dicono: ah, ti ho sentita in questa cosa, quindi fanno anche delle domande.
Bene.
Quindi svolgete un servizio importante.
Perfetto.
Grazie a voi.
Ti ringraziamo. Anzi, bene, allora la prossima settimana è naturalmente in replica giovedì,
domani alle 13.10.
Grazie a tutti l'ascolto, e grazie sindaco, buona giornata a tutti.
Grazie,
buon lavoro
a voi.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.